Meno 69 giorni e andrò 4 giorni nelle Dolomiti. Le ho sempre scartate, ma la mia amorosa vuole andare a Erto a vedere il paese di Mauro Corona. E quindi, Dolomiti, arriviamo. È una bella stella luminosa, per citare i Coldplay là in fondo, quella delle Dolomiti, quella del paese di Mauro Corona.
Che poi Jack ci ha mandato questo messaggio, fa sorridere perché dice: in realtà mi sono fatto convincere molto in fretta perché il personaggio è abbastanza curioso, quindi parla di Mauro Corona, alpinista, scrittore, scultore, insomma quello già l'ha incuriosito. E poi lui dice: ho guardato il tragitto, le foto, i paesaggi e mi sono già innamorato prima di partire.
Siamo in Friuli Venezia Giulia, quella in quella zona delle Dolomiti, provincia di Pordenone. Ho guardato, non so, memoria.
Infatti mi dicevo: ma allora vai con loro, ti stai autoinvitando.
Beh, non sarebbe male.
Jack, prendici su, buongiorno, siamo Axel Belloni, Alice Pedrazzini e ci facciamo un po' i fatti vostri inizio puntata di solito, perché ci piace gioire, adesso ci piace anche venire con voi, quindi facci sapere quando si parte. 69, no, sappiamo già tutto, 69 giorni si parte.
Sappiamo tutto, dobbiamo soltanto guardare se in calendario tra 69 giorni non... siamo in pausa con Mille Storie, perché siete atterrati a Mille Storie, siete su Rete 1, le 11:07 minuti, buongiorno, 076-321-1113 è sempre il nostro numero di WhatsApp, quello di Rete 1, anche per segnalarci i vostri conti alla rovescia e noi sappiate che noi ci facciamo gli affari vostri,
noi cerchiamo le chicchette, siamo sempre in cerca di queste stelline, come inizia la puntata, ve lo dice, di queste stelle, di questa luce davanti che si scopre di solito quando ci si mette in cammino, oppure si guarda, come in questo caso Jack già solo guardando su internet ha capito che sarà bello dove andrà. C'è chi si mette in cammino e poi ne scopre altre di belle cose, pensi di vederne una, ne vedi altre, insomma oggi avremo un ospite, io voglio già dirlo, Axel, sono quella che anticipa già.
Vai, fai bene.
Oggi ne abbiamo una che ci parlerà di bellezza, perché quella è la sua bussola, sai, ci sono le persone che guardano tanto appunto i social per ispirarsi dove andare, chi guarda su internet, chi guarda le guide. Qui è una persona che studia tanto e parte, e poi dopo possiamo dire che la sua bussola, comunque, che racchiude tutto, è veramente la bellezza.
È molto organizzata, ma si sa sorprendere. Abbiamo dato questo indizio per l'ospite di oggi. A camminare con noi c'è Giuseppe Loi in regia, e allora direi che possiamo cominciare.
Si può fare il giro del mondo oggi in 3 mesi.
In meno, per essere precisi, in 80 giorni.
Il signore va in viaggio?
Sì, farò il giro del mondo.
Andiamo in giro per il mondo, non in 80 giorni, ma in 67 ore, ovvero 2 giorni, 19 ore, 1 minuto e 46 secondi. È il record del giro del mondo attualmente, è un po' meno degli 80 giorni del romanzo di Jules Verne. È il record ufficiale di giro del mondo, ovviamente percorso in aereo.
Axel, stai per raccontarci la prima storia che ci farà capire dove arriviamo e con chi chiacchiereremo oggi, quindi via con la prima storia.
Se l'essere umano è diciamo fissato dal record e dall'idea di fare il giro del mondo, sicuramente la colpa o il merito è di Jules Verne. Jules Verne, autore francese, che lui racconta di viaggi straordinari, ma la maggior parte dei viaggi che racconta lui li ha vissuti dalla scrivania. Anche se c'è un viaggio che lui ha fatto, perché a 11 anni lui, innamorato di una sua cugina, decide di volerle fare una pazzia, di andare fino nelle Indie a prendere una collana di smeraldi, che secondo lui si trova soltanto lì. Lui, che a 11 anni parte dal suo paesino in Francia, peccato che non fa nemmeno in tempo a prendere la nave e a allontanarsi dalle acque francesi, perché il papà, che è giudice e ha i suoi contatti, gli dice: senti, torna a casa.
Beh, quindi ci ha provato, mi sembra che sia un po' come noi, che diciamo oggi facciamo il giro del mondo, in realtà ospitiamo persone che lo fanno, noi siamo qua seduti comodamente, questo è un po' lui.
Alla scrivania, che ci è riuscito, però è un romanzo, è Phileas Fogg, il protagonista del giro del mondo in 80 giorni. Come dicevamo, è un romanzo, non ci è riuscito per davvero, a meno che ci crediamo. Un romanzo che, lo ricordiamo sempre, per l'epoca era un romanzo di fantascienza, ma diventa molto presto realtà. 1872 è l'anno in cui Jules Verne pubblica Il giro del mondo in 80 giorni, e il libro, nel giro di qualche anno, arriva anche in Ticino. Lo legge un ragazzo che si chiama Emilio Balli e rimane estasiato da questo libro. La scommessa la fa con se stessa, dice: ma perché non partire dal Ticino? Perché non partire da Locarno per fare il giro del mondo in tot giorni.
Perché quello è il bello, il giro del mondo, puoi partire dove vuoi, puoi arrivare dove vuoi, l'importante è che giri, che vai, ti metti in moto.
Prendi una direzione e poi torni al punto di partenza. Emilio Balli è l'ultimo di 11 fratelli, la sua famiglia è una famiglia benestante che viene da Cavernio, viene dalla Valle Maggia, e quindi i soldi non mancano alla famiglia Balli. Suo papà è diventato famoso e soprattutto piuttosto ricco come venditore, commerciante di stoffe in Olanda. È il 1878, 6 anni prima è uscito il romanzo di Jules Verne. Emilio Balli, a 23 anni, chiede una paghetta anticipata al papà e, proprio come nel romanzo, decide di comprare un biglietto. Si mette in contatto con una società che si chiamava Société des Voyages d'Études Autour du Monde, che è una sorta di società che organizza una specie di grand tour che porta chi ha la curiosità scientifica in giro per il mondo, a fare il giro del mondo.
Siamo nel 1878.
Siamo nel 1878. Emilio compra prima di tutto un biglietto di treno di sola andata per Marsiglia. Il 2 agosto 1878 salpa il battello a vapore, il Junon, che salpa da Marsiglia, fa tappa a Gibilterra, Madeira, Capo Verde, ci mette un mese ad arrivare a Rio de Janeiro, poi riparte, va giù, Buenos Aires, la Patagonia, poi passa da sotto lo stretto di Magellano e risale dall'altra parte fino a Panama, ha circumnavigato il Sud America. Quando arriva dall'altra parte, l'equipaggio è decimato, chi non si è ammalato, chi è sopravvissuto è stanco e soprattutto la compagnia, quella che ha organizzato il viaggio, non ha più un ghello, non ha più un soldo.
E il nostro uomo di Cavernio cosa fa?
Tutti, quasi tutti, decidono di tornare a casa, decidono di organizzarsi in qualche maniera, prendere una nave e tornare in Europa. Tutti tranne 4, 2 sono svizzeri, uno si chiama Alfred Bertrand, è uno svizzero anche lui, viene da Ginevra, e l'altro, l'avete capito, ovviamente si chiama Emilio Balli ed è il nostro uomo.
Uomo di Cavernio.
C'è una fotografia
prosegue
che ritrae due ragazzi imbacuccati alla belle meglio, hanno i baffi, hanno la barba, dietro c'è una carrozza e sullo sfondo è tutto bianco, tutto innevato, tranne delle enormi cascate. Sono le cascate del Niagara e ovviamente i due ragazzi in questa fotografia in bianco e nero sono Emilio Balli e Alfred Bertrand. Ma prima di arrivare lì, prima di arrivare alle cascate del Niagara, Emilio e Alfred girano mezza America, da Panama risalgono a New York, poi alle cascate del Niagara, poi il Canada, vanno fino a San Francisco sull'altra costa e nel 1879 si imbarcano per il Giappone, che è un pallino di Emilio Balli, poi la Cina, l'India fino in Egitto. E lì c'è un'altra fotografia, ci sono le piramidi di Giza sullo sfondo, loro non ci sono nella fotografia ma l'hanno scattata loro, un altro click, un'altra fotografia di questo avventuroso giro del mondo. Emilio Balli non solo fotografa quello che vede, non solo compra le fotografie, lui disegna, descrive sul suo diario tutto quello che vede e descrive il mondo che vede nelle lettere che manda a casa agli altri 10 suoi fratelli.
Io mi immagino, voi avete in mente le cascate di Foroglio, ecco, quelle lì un po' più grandi, le ho appena viste.
Un pelino più grandi, però è da lì che parte, dalle cascate di Foroglio praticamente per arrivare fino alle cascate del Niagara. Il 29 settembre 1879 una nave che viene da Alessandria d'Egitto sbarca a Marsiglia. A bordo c'è anche Emilio Balli.
Ah, quindi
un viaggio che è durato un anno e 107 giorni, per tradurlo in giorni, non sono 80, ma sono 472 giorni. Quando torna a Locarno, è un ragazzo che non è più il ragazzo che è partito per un anno sabbatico, è un naturalista, è uno scienziato che ha fatto un corso accelerato di esperienza
pratica,
sul campo.
Certo.
In Ticino non ha portato solo le fotografie che vi abbiamo descritto e che tra l'altro in questo momento sono esposte al Museo di Valle Maggia fino a ottobre, al prossimo ottobre. Porta una marea di cose, semi, piante, conchiglie, reperti archeologici, riempie le stanze della casa di famiglia che si trova nel centro storico di Locarno. A un certo punto però queste cose non ci stanno più. Una collezione talmente grande da poterci fare un museo e infatti Emilio Balli un museo lo fonda ed è il Museo di Locarno. Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage. Directives are posted, no callbacks, complaints. Everywhere is calm. Hong Kong is present, Taipei wakes up. Talk of circadian rhythm, I see today. My night is colored. Headache, great day, sleeper.
say why. Fluorescent, flat, caffeine light. It's furious balancing. I'm the screen, the blinding light. I'm the screen, I work at night. I see the day with the newsprint gray. My night is color.
R.E.M., REM, Day Sleeper, dal 1998, la storia che vi abbiamo appena raccontato, quella di Emilio Balli, diciamolo perché è giusto anche dire le fonti, ce l'hanno segnalata proprio gli amici del Museo di Valle Maggia, dove c'è adesso una mostra sul primo ticinese che ha fatto il giro del mondo, letteralmente il giro del mondo, poco dopo che usciva il romanzo di Jules Verne.
C'è anche chi ci scrive chissà che avventura in quegli anni lì, perché... dico che storia fantastica, quell'epoca doveva essere proprio una bella avventura fare un viaggio del genere, che fortuna.
E anche che coraggio, possiamo dire, perché in ogni caso, in qualsiasi momento ci si mette in cammino, bisogna comunque avere il coraggio di aprire la porta di casa, prendere lo zaino e dire, bene, ho organizzato tutto, ma qualche imprevisto ci sarà comunque, anche oggi.
E anche alle persone che pianificano tantissimo, come la nostra ospite di oggi, che possiamo dire che è la regina della fantasia, della pianificazione, quando si mette in moto, attraversa da anni la Svizzera a piedi, lo fa anche in ordine alfabetico o seguendo la bellezza, come nel suo ultimo ambizioso piano, ovvero quello di raggiungere e collegare tutti i 13 siti svizzeri del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Tra un'impresa e una meraviglia e l'altra, è passata a trovarci Manuela Vigilante. Buongiorno Manuela.
Buongiorno Manuela.
Come stai?
Bene, grazie.
Come è iniziato questa giornata? Cosa siamo oggi? Ci si perde.
Oggi è l'8 maggio.
Il tuo orologio ci salva sempre.
Speriamo che non si sia bloccato l'orologio.
Col sole, quindi bene.
Maglietta a tema, tra l'altro.
Sì.
Descriviamola. Uno scarpone, una traccia.
Una traccia, sì. Quelle che ho lasciato in giro per la Svizzera in questi ultimi anni, camminando per i sentieri.
Di solito si chiede un po' qual è l'habitat naturale, si pensa, qual è il tuo habitat? Il tuo habitat è la Svizzera, è lì che ti muovi.
Sì, esatto. Lungo i sentieri, sì.
Dentro nei confini nazionali. C'è un motivo per il quale rimani e tutti i tuoi progetti sono un po' in Svizzera?
Ma mi sono detta, la Svizzera è bella, la voglio scoprire, però non andando nelle solite mete turistiche, quindi inventiamo qualcosa di particolare che nessuno ha ancora fatto.
Quando invece è sempre stato un po' il tuo pallino questo, camminare e scoprire la Svizzera, oppure c'è stato un momento in cui è cambiato qualcosa e hai cominciato?
No, mi è sempre piaciuto, però forse l'esperienza che mi aveva un po' segnato è stata una volta che, col mio amoroso dei tempi, eravamo andati da Bellinzona a Oberwinter da sua mamma a piedi, ed è stata una cosa bella perché si camminava in posti dove normalmente si passa in treno o in auto.
Certo.
E ho detto, la voglio rifare questa cosa, però devo avere un progetto che lega questo cammino.
Non solo camminare per camminare, ma un progetto.
Sì.
Anche perché hai nominato il Gottardo, effettivamente ci sono delle zone, penso, dove passandoci ti rendi anche conto di quanto ci si metta, perché quando si passa è un'autostrada, spesso se si va poi al di là delle Alpi.
Sì, infatti uno dei ricordi che ho è proprio quello, passare il Gottardo, scendere dal Gottardo, dove normalmente si passa o in auto o in treno.
Ci si mette pochissimo.
Sì, invece proprio passare lentamente, proprio ricordo che ho il profumo di una torta che usciva da una casa e quindi il fatto di prendere queste piccole cose che si possono assaporare solo camminando.
In quanto tempo quella volta?
mi sembra 8 tappe, non mi ricordo più.
Tutte filate in 8 giorni?
No, no.
Ah, ok.
Il weekend, okay. Una per weekend.
E questo è stato l'inizio. Poi io vorrei far capire a chi ci ascolta che Manuela Vigilante, che è ospite, nostra ospite oggi a Mille Storie, ci sta raccontando e ci racconterà la sua storia, per far capire che persona è. Si è messa in testa di scoprire, di percorrere i diversi cantoni svizzeri in 44 giorni, tra loro ha creato dei collegamenti in ordine alfabetico, cioè ha creato una cosa, ce la spieghi, cos'è che...
Sì, mi ero detto, appunto, voglio scoprire la Svizzera lentamente al di fuori delle mete turistiche conosciute e voglio passare in tutti i cantoni. Allora ho detto, cosa posso fare?
Cosa mi invento?
Cosa mi invento? Allora ho detto, vabbè, potrei camminare dal primo comune in ordine alfabetico all'ultimo. E,
quindi cosa abbiamo? In Ticino, Acquarossa?
In Ticino, Acquarossa, Vogorno, che però adesso non fa più comune, però ai tempi era comune, quindi ho fatto in 3 giorni la passeggiata Acquarossa-Vogorno.
Qual è stato il cantone dove è stato più difficile trovare il collegamento più lungo, più arzigogolato per arrivare dalla A alla Z o comunque una lettera in basso?
Magari il Vallese, perché ho dovuto fare 2 passi perché il cammino era da Agarn a Zwischenbergen o Zwischenbergen, e quindi c'erano dei passi da...
Sì, che dice tutto, Zwischenbergen, sì, come sì, nome dice già tutto.
Che poi fa sorridere, perché in realtà immagino che creando queste tue cartine puoi avere una tratta di 2 ore e una tratta con 2 passi, succede
sì,
così?
Sì, per esempio nel canton Zugo era da Bar a Zug, che sono 45 minuti di cammino, quindi cortissimo.
Però coerente e fantasiosa. Poi diciamo che ne è arrivato uno, quello più importante, forse anche il più bello, che si chiama anche in maniera, ha un nome bellissimo, Unisco UNESCO.
Uh-huh, sì.
Che belle parole, insieme.
Sì, 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 l'idea è proprio di unire, mi piace questa idea di unire, e l'idea mi era venuta quando stavo finendo l'altro progetto, perché sentivo che mi sarebbe mancato qualcosa, allora ho detto devo inventarmene un altro.
E stiamo cominciando, sì, a capire che persona sei.
E quindi ho detto cosa posso fare, dove posso andare, e ho pensato che non conoscevo ancora tutti i siti dell'UNESCO, ho detto per vedere quelli che mi mancano.
In Svizzera.
In Svizzera, potrei collegarli tutti a piedi, così vedo anche quelli che mi mancano e passo in posti dove non passerei d'abitudine.
Adesso quanti te ne mancano? E quali ti mancano?
I siti li ho visti tutti, okay. Però mi mancano delle piccole tratte di collegamento tra una e l'altra.
Perché sì, la difficoltà non è soltanto andare nel punto X, non so, ai castelli di Bellinzona, per dire il primo sito UNESCO che ci viene in mente, ma poi creare una cartina che è un percorso che li colleghi, quindi sì, perché tu sia veramente soddisfatta devi completare la traccia.
Esatto, esattamente, arrivare dove sono arrivata la volta prima e da lì continuare, quindi è proprio una tratta tutta continuata.
Sì. Che poi ci hai portato anche la cartina, che è un po' un cammino veramente circolare, che parte dal Ticino e torna in Ticino. Passa la Glarona, abbiamo la Svizzera anche nord-orientale, passi per i Grigioni, la Chaux-de-Fonds, Losanna. Ecco, dacci qualche immagine di che cosa hai visto e che cosa anche ti ha stupita, perché le bellezze sono queste, sì, è come andare sul sicuro, però poi trovi anche per strada altro.
Sì, perché in sé il cammino dura quel che dura, però è quasi il lavoro di preparazione che mi prende più tempo, perché c'è tutta la documentazione prima da fare, quindi cercare le tratte e poi cercare cosa c'è da vedere sul cammino. Potrebbero essere, non so, le grotte di Vallorb, che non sapevo ci fossero, però le ho scoperte preparando la traccia. Oppure realizzare dei piccoli sogni, perché per esempio quando sono andata a esplorare la zona della tettonica della Sardona, che è anche un patrimonio dell'UNESCO.
Spiegaci questa tettonica.
È praticamente una zona montuosa che c'è tra Flims e Helm, dove c'è questo sovrascorrimento delle placche
esatto, strati della terra,
degli strati della terra. E durante questo sovrascorrimento si è formato un buco che si chiama Martins Loch, e 2 volte all'anno c'è un fenomeno per cui i raggi del sole passano attraverso questo buco, e se tu sei a Helm lo vedi, perché colpisce alcuni posti strategici del paese. Quindi chiaramente ho voluto andare anche lì nei giorni i clou di questo fenomeno.
Ma questo fenomeno è facile da trovare, oppure cioè, ti dicono esattamente in quel giorno c'è quel fenomeno?
Sì, si può guardare nel sito del comune di Elm, ci sono proprio, perché più o meno il periodo è sempre lo stesso, varia magari di un giorno o due, e in totale dura 6 giorni. Il primo giorno colpisce un albergo, poi il...
Che pubblicità che si faranno!
Sì, sì.
E il secondo?
Poi il secondo giorno il negozio di sport della Frini Schneider, il terzo e il quarto giorno proprio il campanile della chiesa, e la chiesa, poi un altro hotel e poi la fabbrica della Elmer Citro.
Ma che furbi, ma secondo me strategicamente è stato andato, tanto quella la natura...
C'è qualcuno con lo specchio.
anche, ma adesso per capire... È uno di quei casi, per esempio questo, che è legato chiaramente a un sito UNESCO, hai avuto anche l'occasione di vedere questo, è uno di quei casi dove hai visto tante foto e quindi quando arrivi dici sì, bello, perché l'hai già visto, quindi non... oppure è uno di quei momenti dove davvero senti un... cioè cosa sentivi dentro?
No, lì è stata un'emozione grandissima, perché erano anni che ci volevo andare, avevo visto le foto sui giornali, avevo visto le foto sul sito. E poi dovevi aspettare il momento giusto, perché chiaramente deve cadere in un momento che ci puoi andare, e deve cadere in un giorno di sole, perché se hai la sfortuna
anche
di prenotare tutto, poi arrivi lì, ci sono le nuvole,
come
non
in questo periodo, se era in questo periodo, ecco. No.
E quindi quando finalmente, soprattutto quando sono anni che desideri farlo, insomma, dopo è un'emozione grandissima.
Tu ci stai portando a spasso per la Svizzera, perché la cartina, l'abbiamo guardata, no? Prima Axel, è un po' più stretta rispetto alla Svizzera, ma di fatto ha anche quella forma lì.
Sì, fa praticamente il perimetro poi Italia dall'Oberland Bernese, giusto, che è una di quelle parti che mancano ancora.
Sì, 3 piccoli pezzettini mancano.
A proposito di cose che mancano, forse non l'abbiamo detto, una delle sfide, delle difficoltà è anche andare sul posto con i mezzi pubblici.
Sì, perché una delle condizioni che mi sono messa è quella di muovermi solo con i mezzi pubblici, quindi per i posti più lontani magari vuol dire passare 4 ore e mezzo in treno, adesso 1 ora in più con l'Altransit chiusa, e quindi bisogna proprio calcolare bene tutti i tempi.
Anche perché non è tu hai un lavoro, cioè sei psicologa di formazione e maestra di sostegno pedagogico nelle scuole elementari, quindi è il tempo libero quello che dedichi a queste chicche, a questa ricerca di bellezza in Svizzera.
Esatto.
Hai già trovato quello che vuoi? Ti ascoltiamo questa canzone che non è a caso, dopo così hai tempo per pensarci. Sono gli U2 con I Still Haven't Found What I'm Looking For, e poi è un po' il gancio anche per parlare di questo. Arriveranno delle sorprese per la nostra Manuela.
State connesse.
Oh.
Abbiamo lasciato lì la canzone degli U2, che non era però casuale per la nostra ospite.
Emanuela Vigilante, ospite, nostra ospite, tu ci hai portato sulle strade, noi a Mille Storie ci piace, siamo un po' di furbetti, perché diciamo andiamo sulle strade, andiamo a viaggiare, andiamo a scoprire i patrimoni dell'UNESCO svizzeri grazie alla nostra ospite, intanto noi stiamo qui e viaggiamo. Manuela, ti ho dato ancora adesso un po' di tempo di pensare, come mai hai scelto questa canzone, perché ti chiedi, hai trovato quello che cerchi, ti continui a chiedere, rimettere in questione, cos'è il motore di tutta questa tua, di tutte queste tue avventure come questa di UNISCO UNESCO?
Ma forse il motore è un po' le emozioni che si provano durante un progetto e volerne magari subito fare un altro. Infatti ne ho già in mente, ho già in mente i prossimi, anzi li ho già cominciati per poter andare avanti, quindi è una ricerca continua.
Ti fermi un momento ogni tanto a goderti il momento, il progetto che hai realizzato, oppure c'è già subito il prossimo?
C'è già subito il prossimo, perché alcuni li ho già iniziati, però diciamo il momento in cui me li godo magari è quando poi torno a casa dopo il viaggio, che ho proprio il tempo per scrivere un po' quello, ascoltavo prima le lettere che dicevate di Valli. Io invece faccio un piccolo reportage, un piccolo diario, e lì rifletto proprio sulle emozioni che ho vissuto nella giornata.
E condividi tanto anche sulla tua pagina UNISCO UNESCO, sì, su Facebook, e le persone possono vedere quello che tu stai scoprendo man mano, e anticipi già, tu dici io andrò in quella data lì, chi, sì, vuole si aggiunge. Sì. Quindi tu per lo più sei sola, giusto?
Sì, giusto. Però alle volte ho degli accompagnatori, solitamente degli amici, non mi è mai capitato di qualcuno che ha letto il post e ha detto oh, posso venire.
Axel, noi ci aggiungevamo alla vacanza iniziale qua,
sì,
rimangono tre pezzettini, ha detto ini, quindi possiamo fare, dai, ci mettiamo, ci aggiungiamo a lei.
Se, ma sì, se dopo questi 45 minuti ci tiri su, ti abbiamo convinto. No, però hai detto persone, hai detto amici che camminano con te, che ti seguono per un momento, per delle tratte. C'è una sorpresa?
Mettiti le cuffie,
e si parte. Manuela, e partiamo, vediamo cosa hanno da dirti.
Un grande grazie, Manuela, per avermi dato la possibilità di partecipare ad alcune tappe del progetto UNISCO UNESCO. Questo progetto ci ha sicuramente molto unite come persone, perché la grande fatica nel raggiungere la meta e la gioia poi di averla raggiunta sono momenti indimenticabili. Mi sono sempre sentita in grande tranquillità nel camminare con te.
La Manu è un cricetino, sempre sulla sua ruota in continuo movimento, progetti, idee, è una persona precisina, simpatica, lavoratrice, insomma non trova mai terraferma, la giornata dovrebbe restare almeno di 25 ore. Che dire, cara Manu, la stagione del sci alpinismo è quasi terminata, tempo di abbandonare gli sci e poi certamente ti accompagnerò in uno dei tuoi tantissimi affascinanti progetti. Ciao Manu, un abbraccio.
Manu è una narratrice, ricercatrice di particolari, di profumi, di fenditure nella roccia, dà un senso alle camminate da ballerina del ventre a scalatrice di vette, non disdegnando le risate a crepapelle. Conosco Manuela da 20 anni circa, stavamo facendo la danza del ventre ed è lì che ci siamo conosciute. Poi piano piano ci siamo avvicinate alla montagna, forse nel 2012 siamo salite sul Sassariente, penso sia stata la prima escursione in montagna. Manuela poi si è lanciata, ha cominciato ad andare sempre di più in montagna fino poi ad arrivare a scalare 4000. Lei veramente ha vinto le sue paure, perché all'inizio non era proprio la tipa che si lanciava. Siamo sempre andate molto d'accordo, malgrado che ci siamo perse varie volte, però la mano non si perde mai d'animo ed è un entusiasta totale, perché ha sempre nuove idee, cerca sempre di conoscere di più il territorio, di conoscere le persone sul territorio, di conoscere le particolarità. È una persona che ognuno vorrebbe avere come amica, ecco.
Susi, Moreno e Nicoletta, penso che tu li abbia riconosciuti.
Sì.
Hanno fatto una parte di questi 2000 chilometri e 120 tappe con te.
Sì. Sì, la Nicoletta, a lei sono anche molto grata, perché lei mi diceva: Manu, devi fare di questa tua passione un lavoro. Infatti, detto fatto, ho fatto la formazione per diventare accompagnatrice di visite guidate. là me l'ha dato un po' lei.
Che questo è uno dei nuovi progetti che hai di...
Esatto.
Quindi visite guidate, adesso che l'hai citato, ci interessa saperne di più. Che cosa fai? Se è legato a tutta questa bellezza che hai visto in giro per la Svizzera?
Sì. Sì, propongo delle visite guidate come privata o per l'associazione Blegno Bellissima, però diciamo il mio lavoro di diploma l'ho proprio preparato pensando a UNISCO UNESCO, nel senso che le faggete di Lodano sono diventate patrimonio dell'UNESCO dal 2021 e io ho fatto il mio lavoro di diploma lì, quindi ho creato un percorso circolare anche lì, dove parlo delle faggete di Lodano, le presento, però nel frattempo racconto anche della mia esperienza di UNISCO UNESCO e quindi presento anche i siti della Svizzera.
Quindi mi immagino, vedi l'uva, pensi alla VO, esatto, e quello è anche, sì, un sito che hai visto.
Sì.
Ma allora racconti anche un po' di cosa è andato storto, perché adesso abbiamo raccontato tutto bello, però anche se lo programmi, hai qua un classeur davanti a te che ci fa capire quanto tu ti prepari e quanto tu sia una maga, e ti stimo tantissimo per Svizzera Mobile, Axel, quanto, sì, è difficile programmare e seguire le tratte. Ecco, ma qualcosa che è andato storto, il momento più difficile?
Sì, diciamo, io non lascio niente al caso, infatti ho ascoltato la trasmissione della ragazza che va in giro con i due asinelli, ecco, io non potrei mai, perché devo partire con le cose tac tac tac.
E salutiamo appena Sofia Benaglia appena finito l'ultima sua avventura con i suoi asinelli.
Però la cosa che è andata storta, ho fatto veramente una gran figuraccia una volta con una mia collega. Dovevamo fare la tratta da Adlikon a Zurigo e io ci siamo preparate. Ho in mente lei che si siede sul treno, lei è maestra, e mi dice: "Che bello Manu che vengo con te, è la prima volta che non devo pensare a niente, mi siedo e ti seguirò". Quindi io
le ultime parole famose,
facciamo tutto il viaggio, arriviamo a Adlikon, tiro fuori le cartine, guardo i cartelli gialli, boh, strano, non mi corrisponde, c'è qualcosa che non va, guarda. Siamo andate all'Adlikon sbagliato, nel canton Zurigo ce ne sono due, eravamo nell'Adlikon sbagliato.
Hai scoperto, ti piace scoprire cose.
Il cantone era quello giusto, almeno il cantone era quello giusto, però ce n'erano due.
Ecco, quindi eravamo un po' fuori zona.
Hai detto guidare le persone anche nei siti UNESCO, anche perché alcuni, ci raccontavi i microfoni spenti, non sono così facili e tutti intuitivi da trovare. Ce n'è uno in particolare a Ginevra che devi essere un po' tanto insistente per vederlo.
Sì, perché appunto prima di partire mi documento, guardo un po' tanto,
vediamo il classeur che hai.
Però c'è questa palazzina che si chiama Palazzina Clarté a Ginevra, che in sé è una palazzina privata che è stata architettata da Le Corbusier e quindi non è visitabile, però io dico: "Vabbè, ma cosa vado lì a Ginevra, me la guardo da fuori, cos'è?". Allora, guardando un po' nei siti, così alla fine ho scoperto che c'è un signore che abita lì, che adesso è in pensione, e lui accoglie a casa sua le persone che vogliono visitare l'appartamento. E quindi io l'ho contattato, ci siamo messi d'accordo e lui ti fa entrare proprio in casa sua, perché lui abita lì, e ti fa entrare e poi ti spiega tutte le particolarità, perché io di architettura non capisco niente, ma lui ti spiega i colori, le forme, tutto quanto, gli abbinamenti.
Vive lì, vive in una meraviglia.
Sì, vive in una meraviglia. E mi diceva che lui accoglie più o meno 100 visite all'anno, e ci sono architetti dal Giappone che vengono a casa sua per vedere l'appartamento.
Ma dai, queste sono quelle cose belle, perché sono solo gli insider, le persone che... E vedi, ancora una volta, Axel, entrando nella sua vita abbiamo scoperto quello, quindi andiamo a Ginevra, entriamo in quella casa.
Dobbiamo soltanto insistere un po'.
Sì, poi siamo noi e chi sta ascoltando, quindi secondo me quelle 100 visite potrebbero aumentare.
Siamo quasi in conclusione di questa bella chiacchierata con Manuela. Io ho questa curiosità, due persone hanno detto la questione della danza del ventre, non c'entra niente, però una parte di te, se qualcuno l'ha raccontato, cioè... A cosa dobbiamo pensare?
Ma sì, con la Susi che mi ha lasciato il messaggio prima, e mia sorella, abbiamo per diversi anni fatto la danza del ventre, per poi scoprire che forse non era proprio il nostro.
Vabbè, hai portato a casa qualcosa di positivo.
Sì, no, ma è stata una bella esperienza, abbiamo fatto anche spettacoli a Milano, Berna, cioè ci siamo comunque impegnate, però forse non era proprio il nostro.
Prossimo viaggio, prossima partenza, è già sul tuo calendario?
Sì. Nel weekend del ponte del 30 di maggio.
Direzione?
Chasseral e poi Molaison.
E si chiuderà quando? Hai un termine per questo UNESCO?
Vorrei finirlo per i miei 50 anni, quindi in agosto.
Ok, buon
secondo
viaggio.
Me ce la fa, secondo me ce la fa, è talmente determinata e pianifica che secondo me Manuela Vigilante ce la fa.
Magari andremo anche noi con lei, magari, chi lo sa.
Grazie Manuela per essere stata con noi. Sky full of stars.